Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Questa trasmissione l'ho dovuta rifare perché la prima tentativa di fare la trasmissione era andato male. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e che trasmetto dai microfoni di Radio Pagana. Bene, in questa trasmissione riprendo il discorso che avevo voluto fare attorno alle dee madri e relativo alle antiche religioni in relazione al modo di interpretare il mondo e le antiche religioni fatto dai monoteisti. Il testo che uso di riferimento per questo tipo di, riflessioni, almeno per la prima parte, cioè per la trasmissione di oggi, è il testo di Christopher Dawson, L'età degli dei, editore longanesi del 1950. E questo testo ci fa avere una serie di spunti di riflessione come i monoteisti o come lo studioso monoteista si rapporta rispetto al mondo antico per leggere gli dei e per leggere le interazioni che esistono fra gli dei e gli uomini. Le dee madri delle antiche religioni, abitare il mondo degli antichi opposto al dominare il mondo dei monoteisti. E questo è il pezzo che trovate in internet sul sito Stregoneria Pagana. Colpisce molto gli studiosi la presenza in tutte le antiche religioni della figura di dea madre, fra virgolette. Alcune religioni antiche, le dee madri sono più di una. È stata grande la tentazione di ridurla ad una sola dea madre con varie funzioni. La dea madre con varie funzioni rientra in uno schema religioso monoteista. La riduzione degli dei in un dio padre fu la riduzione che fecero gli ebrei a Babilonia, col risultato che, alla fine, non ebbero più un dio padre, ma un dio padrone. Non rientra nel pensiero monoteista il concetto secondo cui la germinazione degli esseri e delle specie avviene col concorso di più cause e di più condizioni. Il monoteismo semplifica la complessità della vita e dell'esistenza per poter catalogare gli oggetti della realtà e controllarli. Per il monoteismo tutto deve essere semplice, ridurre alla semplicità la realtà perché altrimenti la mente del cristiano si smarrisce nella complessità. Questo smarrimento del cristiano è dovuto alla sua necessità pulsionale di controllare la realtà in cui vive, anziché di vivere la realtà come parte di essa. Il Mar Mediterraneo fu un crogiolo di culture, culture manifestate da società che nascevano e si trasformavano continuamente. L'amore per la vita veniva comunicato, commerciato, diffuso in un continuo rimescolamento di significati, lingue, simboli e scritture. Per oltre 5.000 anni il Mediterraneo ha assistito alle trasformazioni degli esseri umani e nonostante le distruzioni sistematiche ci ha lasciato un'enorme quantità di tracce sugli antichi. Troppo spesso gli esseri umani hanno guardato quelle tracce cercando, come insegnato loro dal monoteismo, una verità antica, mentre, invece, avrebbero dovuto prima di tutto guardare se stessi in relazione al mondo in cui vivevano. Ora che il monoteismo è stato un po' arginato nelle sue intrusioni nel pensiero umano, possiamo iniziare a vedere la complessità e la complessività dell'insieme in cui viviamo e comprendere come la vita non sia semplice, ma come nel corso di miliardi di anni abbia messo in atto miliardi di adattamenti soggettivi, dando vita alla complessità della realtà in cui viviamo. Solo colui che distrugge il presente, nel distruggerlo, lo vuole semplificare. La vita, oppure se volete, lo semplifica proprio per poterlo distruggere, nel senso che per lui la complessità dell'esistente è come se non esistesse. La vita è al centro delle antiche religioni. La vita che nasce, si sviluppa, diviene. Come Omero, scrivendo la guerra di Troia, altro non ha fatto che descrivere le condizioni e le contraddizioni in cui gli esseri umani combattono la battaglia della loro esistenza? Così le storie degli antichi non sono altro che le storie con cui si tende a trasmettere la cultura delle varie della vita alle generazioni nel loro futuro. Gli antichi, come Ulisse, tenevano stretto il timone della loro barca per giungere a Itaca, l'Itaca della loro vita. Il viaggio della vita era il viaggio della loro conoscenza, la conoscenza della moltitudine di soggetti che, interagendo, costruivano le condizioni dell'esistenza. Le condizioni erano padri e madri della vita. La vita necessita di molte madri per poter svilupparsi, una madre diversa e la vita, come noi la conosciamo, sarebbe diversa. Padri e madri, come dicevano i romani quando si rivolgevano agli dèi, sia che tu sia maschio, sia che tu sia femmina. Ora proviamo a leggersi un po' un monoteista abbastanza recente, perché siamo nel 1950, che parla degli dèi antichi, delle dee madri e come i concetti religiosi, in particolar modo della resurrezione e delle dee femminili, vengono a fissarsi. Subito questo monoteista comincia con le sue fobie. Il dramma della morte e del ritorno del consorte divino della Dea Madre, che è il principio della vita della natura, è comune in tutta l'Asia occidentale fin dall'alba della storia. Le forme che esso prende nelle varie religioni sono talmente simili da convincere che traggono origine da un centro unico. La cosa è vera perfino per l'Egitto, nonostante la profonda differenza complessiva fra le religioni asiatiche e la religione egiziana, la quale sembra appartenere ad un mondo più primitivo. Innanzitutto cominciamo a dire che questo personaggio sta parlando della religione egiziana come più primitiva, perché la religione egiziana rappresentava gli dèi con le facce, con il viso, con i lineamenti degli animali. Secondo l'idea di questo personaggio, rappresentare gli dèi col volto di animali è una questione di primitivismo. Come se non fosse primitivo rappresentare gli dèi in forma umana. Cioè, è possibile che Zeus l'atmosfera la rappresenti in forma umana? È possibile che dia una forma umana ad Urano stellato? È possibile che dia una forma umana a Helios? È possibile che dia una forma umana ad Afrodite? Posso dargli una forma umana soltanto perché io, come essere umano, posso cogliere una serie di simboli negli dèi, ma non posso partire dal presupposto che gli dèi siano uomini o siano forme umane. Questo sarebbe assolutamente stupido. E dunque, con la stessa facilità con cui do una forma umana agli dèi, perché negli dèi che rappresento simbolicamente il mio essere quel Dio e tutte quelle condizioni che mi rappresentano in quel Dio, così, se do agli dèi una forma di animale è perché in quegli animali rappresento, colgo, trovo tutta una serie di affinità che mi permettono di trasmettere il messaggio simbolico e di darmi la rappresentazione di quel divino. Pertanto dire che la religione egiziana fosse una religione più primitiva era una cosa vecchia di parecchi anni, è una cosa vecchissima e faceva parte di quella idea di primitivismo religioso che correva fino a un 60-70 anni fa. E fra le altre cose c'è anche Incelso, fra le varie critiche, che parlava di questi egiziani che rappresentavano gli dèi in forma animale, come se fosse una cosa più primitiva che non rappresentare gli dèi in forma umana. È semplicemente un diverso modo di cogliere la realtà del divino che ci circonda. Pertanto, già mettersi nell'ottica di chi descrive il divino in un certo modo è più primitivo, meno primitivo di chi descrive il divino in un altro modo, è già una condizione estremamente misera con la quale affrontare le cose. Secondo aspetto di quello che abbiamo appena letto è il dramma della morte e del ritorno del consorte divino della Dea Madre, che è il principio della vita della natura. Ora, io capisco che i monoteisti hanno il dramma della morte, hanno paura della morte, hanno il terrore e l'angoscia della morte, tant'è che diventano dipendenti di un Dio padrone, di un Gesù pazzo che va in giro a scannare, a ordinare di scannare, che non si mette in ginocchio davanti a lui, e di un Dio che si vanta di aver macellato l'intera umanità col diluvio universale e minaccia con questa spada di Damocle sulla sua testa ogni monoteista. Pertanto il monoteista non ha nessun futuro oltre la morte. Un'ipotesi di futuro appartiene al desiderio arbitrario del suo Dio, al suo capriccio. Pertanto un monoteista non ha nessun futuro oltre la morte. Al contrario, nelle antiche religioni la morte faceva parte della vita, era l'essenza stessa della vita. La morte qualificava la vita. Noi abbiamo il concetto della vita come preludio alla morte, perché la morte è considerata nelle antiche religioni come una nascita. Quando arriva l'inverno, la natura, il principio di vita, la natura che risorge, non è la natura che muore in autunno, ma è la natura che in autunno sta incubando per rinascere a primavera. Per cui il concetto di morte non è il concetto di fine di un presente, ma è un'apertura verso il futuro, cioè questo presente deve cessare per aprirsi verso il futuro. Per cui la vita stessa era il preludio della rinascita. E andiamo avanti ancora con quello che dice, Christopher Dawson. Dice che Osiride e Iside, Asat e Asar, sono intrusi per lui, venuti da fuori, da qualche regione asiatica, di più alta cultura. Cioè siamo sempre a questo primitivismo che è incomprensibile oggi come oggi. Però vi ricordo che negli anni 50-60 c'era l'idea che ci fosse stata un'evoluzione religiosa, una specie di darwinismo religioso in cui il monoteismo era l'apice della concezione religiosa delle persone, ma al contrario, cioè il monoteismo è la degradazione della concezione religiosa delle persone. Cioè in pratica si pensava che prima ci fosse il sciamanesimo, il totemismo, l'animismo, il totemismo, poi il politeismo e poi una situazione più matura del politeismo ci fosse il monoteismo. In realtà non è assolutamente così, cioè questa visione, che è una visione assolutamente creazionista, che non ha niente a che vedere con una visione evoluzionista, con una visione della vita, in realtà era un modo per cui far accettare anche a persone che non erano creazioniste una forma di creazionismo mascherata da evoluzionismo. Come questi, Osiride, come Tammuz e Iside, Osiride è nello stesso tempo un re morto e una rappresentazione della vita vegetativa della natura. E in entrambi i paesi la morte del dio è celebrata dalle cerimonie annuali che commemorano il lamento della dea per il suo sposo e per il suo pellegrinaggio verso le terre in cerca di lui. In Egitto, tuttavia, la morte del dio prende una forma particolare. Essa è dovuta all'inimicizia del suo rivale Set, il dio dell'Alto Egitto, il quale sembra rappresentare il deserto e le forze distruttrici della natura. E qui introduciamo, e viene introdotto tutto quello che è il concetto di resurrezione, no? Cioè il dio antico, gli antichi dei che risorgono, e naturalmente gli stessi cristiani, quando elaborano il progetto del loro pazzo profeta, lo fanno anche lui risorgere a modo degli antichi dei. Però mentre gli antichi dei sono delle rappresentazioni del divino che circonda e avvolge e l'uomo vive e manifesta, per cui alla fin fine ogni uomo è Osiride che risorge, ogni uomo è Tammuz, ogni uomo è Adone che risorge a nuova vita perché ha vissuto in maniera eroica, perché ha affrontato i combattimenti della loro vita. Nel cristianesimo gli uomini invece vengono degradati a bestiame, vengono degradati a gregge, e non sono loro che risorgono, ma sono loro che devono aspettare la benevolenza del loro Dio, la benevolenza del loro padrone. Dice sempre Christoph Dawson: non di meno, anche nella forma più tarda, la leggenda di Osiride conserva tracce della sua origine asiatica, perché è nel palazzo reale di Biblo, sulla costa della Siria, che Iside trova il corpo del suo signore chiuso in un albero di erica. Ora Biblo era fin dei primi tempi un centro importante per il culto del dio fenicio della vegetazione, Esum o Adone, e fu di là che nel corso dei secoli il suo culto passò a Cipro e finalmente nella Grecia europea. Il culto del dio che muore non era limitato a Biblo. Ezechiele descrive il lamento delle donne per Tammuz nello stesso tempio di Gerusalemme e ancora oggi il decimo mese dell'anno ebraico porta il suo nome. Inoltre, il fondamento stesso della religione siriaca sta nel culto di una dea madre Astarte, la biblica Astoret o Astarote, e di un Baal da cui dipende la fertilità del terreno. A Hierapoli, il santuario della dea madre siriaca, questa era servita anche da Erech e da sacerdoti eunuchi. Bene, quello che noi possiamo notare è che effettivamente tutto quanto l'area siriaca, l'area che va da Gaza fino alla Turchia, oppure dalla Siria fino alla frontiera dell'Eufrate e fino all'interno dell'odierno Iran, in realtà la regione era una regione percorsa da continui trasferimenti culturali. E lo stesso Dio dei cristiani è una brutta copia elaborata dagli ebrei mentre sono in schiavi a Babilonia, cioè non ha niente di reale, non ha niente di leggenda locale, cioè è un racconto, è un mito, neanche un mito, perché col mito indichiamo cose diverse, ma è una definizione comportamentale che viene elaborata dagli ebrei su quello che loro vorrebbero in quel momento. E quello che è il concetto di resurrezione, il concetto che è di venire in essere, è un concetto che era diffusissimo in tutta l'area. Per cui quando a Gerusalemme qualcuno vi racconta la storia di un Gesù che risorge, in realtà vi ricordo che ancora nel 400 circa dopo Cristo, a Gerusalemme c'era un tempio, un tempio ad Adone, che risorgeva tutti gli anni e che fu distrutto proprio per edificare, credo che sia stata una chiesa importante cristiana, dovrei andarlo a verificare questo. Comunque c'era questo tempio di Adone con un boschetto sacro che era frequentatissimo dalle persone, per cui quello che noi dobbiamo ricordarci era che l'idea della resurrezione, l'idea della rinascita e della vita come prologo al salto qualitativo fa parte degli esseri delle antiche religioni, perché faceva parte della vita stessa. Cioè gli uomini delle antiche religioni, siccome sapevano guardarsi attorno, non avevano l'obbligo di far riferimento al libro, sapevano benissimo che all'atto della nascita moriva il feto e nasceva il bambino. E questa era la rappresentazione delle fasi attraverso le quali noi affrontiamo e trasformiamo la vita. E queste osservazioni sono state fatte continuamente dagli studiosi, però sempre con un'ottica cristiana. Cioè in pratica questo rinascere era una rinascita perché gli uomini copiavano dalla natura, non perché gli uomini abitavano la natura, erano tutt'uno con la natura e sapevano vivere la nascita, sapevano vivere il parto, sapevano le condizioni che portavano a nascere, che portavano a trasformarsi, mentre invece il cristiano vuole costruire la non conoscenza, l'ignoranza razionale di uomini che non abitano il mondo ma che sono come lui, cioè un cadavere da vivisezionare. E le religioni che il cristiano legge degli antichi sono dei cadaveri che lui vuole vivisezionare, non sente, non percepisce il pulsare degli uomini che quelle religioni, che quei sentimenti vivevano e attraversavano. Dice ancora Dawson: ma la religione della Dea Madre conservò il suo carattere originario soprattutto in Asia Minore e dominava quasi completamente la cultura della terra. Dunque si era sviluppata una cultura cittadina più progredita come nella stessa Mesopotamia. E qui vediamo come Dawson dice, sai, prima erano dei contadini ignoranti, stupidi e cretini, poi invece hanno sviluppato una religione più complessa, culturalmente più elevata all'interno delle città. Anche questo modo di leggere le cose, che apparentemente è evoluzionista, in realtà è assolutamente creazionista. Ma l'Asia Minore fu sempre un paese di cultura agricola e perciò la religione agricola si conservò intatta fino agli inizi dell'era cristiana. Io non credo che ci sia mai stato un paese che non fosse agricolo fino all'avvento dell'industrializzazione del 1800, e anche l'avvento dell'industrializzazione del 1800 effettivamente è sempre stato paesi agricoli. Sono stati anche centri urbani abbastanza grossi, ma erano sempre comunque l'agricoltura al centro della loro struttura economica. Ma l'Asia agricola si conservò. È vero che la progredita cultura ittita tendeva a dare origine a un pantheon politeistico, quale si trovava in Mesopotamia, ma allorché alla cultura venne meno, si riaffermò la semplicità primitiva della religione anatolica. La concezione originale della divinità è manifestata appieno nella famosa roccia scolpita dai Biz a Ibriz, nella Cappadocia meridionale, che rappresenta un re in atto di adorazione davanti a una colossale figura del dio pagano del grano e del vino. Il re è riccamente abbigliato, ma il dio indossa la tunica corta, gli stivali dell'agricoltore, nude le braccia e le gambe. Cioè, quello che non si rendono conto i monoteisti era che il lavoro aveva una sua sacralità, cioè la terra che produceva i frutti aveva il suo aspetto sacro. Chiaramente col monoteismo, col cristianesimo, perde di vista questo aspetto sacro e diventa la terra come oggetto da usare e da sfruttare, che poi diventa la terra da devastare e poi ce la farà pagare madre natura, ce la farà pagare madre Rea quando comincerà a sciogliere i ghiacci, quando comincerà a produrre qualche problema anche per gli uomini. E in Asia Minore la posizione preminente spetta la dea madre sotto il nome di Cibele o Ma o grande dea, e la posizione subordinata del dio risulta dalla leggenda di Ati, l'equivalente anatolico di Tammuz o Adone. Ricordiamo che Rea, che la grande madre Cibele non è altro che Rea, cioè la madre di Zeus in pratica. Non dimentichiamoci questo, che viene letta e viene interpretata in maniera diversa che non in Grecia. Rea infatti in Grecia ha una posizione inferiore che non nell'Asia Minore. Nell'Asia Minore, sotto il nome di Cibele, sotto il nome di altre grandi madri, ha una posizione maggiore. Ricordiamo che Rea è la terra, è l'essere terra. È l'essere terra generatore di vita, non è Gaia. Gaia è l'energia vitale, è il fondamento dell'esistente. Gaia in Esiodo la trovate a fondamento di ogni cosa, mentre Rea è la terra. Dopodiché lasciate agli interpreti monoteisti che non capiscono nulla di cose antiche. E Rea, il problema è che Rea ha questi rapporti con Ati, e il rapporto con Ati che muore, in realtà va a definire tutto quello che dopo verrà preso, rubato dai cristiani per fare il loro rito della resurrezione pasquale. Infatti, a parte la data che è in marzo, a fine marzo, all'inizio della primavera, che si celebrava la rinascita, no? E si celebrava la rinascita in collocazione rispetto a quello che è l'avvento della primavera, però il pino che simboleggiava il dio Ati veniva tagliato a pezzi e trasportato al tempio dal sacro collegio portatori dell'alba. Portatori dell'alba, tenete presente, e questo dice che vuol dire l'alba è l'inizio, portatori della vita. Il 24 era il giorno del sangue, con cui i sacerdoti devoti al suono dei cembali e flauti si tagliuzzavano con dei coltelli come i dervisci moderni e spruzzavano l'albero col loro sangue. Giunta la notte, l'immagine del dio veniva posta su una bara e compiante dagli adoratori che lo circondavano, e infine veniva portato un lume e i sacerdoti ungevano le facce dei piangenti dicendo: coraggio, maestai, mistai, il dio è salvo e anche voi, e anche per voi c'è la salvezza dopo il travaglio. Cioè, dopo il travaglio della vita, c'è la trasformazione, c'è la trasformarsi in dei. E la stessa cosa avviene per il dio, avviene per Ati, e avviene per Ati in funzione di Rea, in funzione della vita. La vita che si rinnova sempre continuamente sulla terra, e così la vita degli uomini che vivono con passione, che vivono con intensità, che sono dediti ai misteri, che sono dediti alle cose occulte, che hanno il pensiero astratto, che vanno alla ricerca della felicità, chiaramente la morte del corpo fisico in realtà non è altro che la nascita di un altro corpo e di un'altra vita. Ma è solo perché hanno vissuto con travaglio, hanno vissuto con passione, hanno vissuto con intensità. E così continua Dawson con la festa, diciamo che il 27 si chiudono le cerimonie con la processione della statua della Dea e con la sua solenne purificazione nelle acque del fiume Almone fuori dalle mura di Roma. Dal 22 al 27 sono i 5 giorni che oggi vengono usati per la Pasqua, no? Giovedì, venerdì e sabato santo, domenica di resurrezione e giorno delle palme che è lunedì. La stessa identica cosa che viene rubata in realtà dai cristiani per rappresentare la loro Pasqua. Naturalmente l'idea della resurrezione e l'idea delle dee madri è sempre un'idea centrale nelle antiche religioni, ciò che invece non ci sarà assolutamente nel cristianesimo. Andiamo avanti con Dawson, che ci dice: l'idea centrale di questi riti appartiene indubbiamente al culto originario della religione agreste anatolica, ma l'introduzione della speranza dell'immortalità per gli iniziati appartiene probabilmente a un'epoca posteriore ed è comune ad altre religioni misteriche del periodo romano. Non è vero, appartiene alle religioni più antiche, appartiene all'albori di quella che è la storia e appartiene già al periodo paleolitico. Perché? Perché si abitava il mondo. Abitare il mondo significa conoscere i meccanismi del mondo, significa conoscere le cose del mondo. Per cui dire che è un'idea recente significa affermare che l'uomo non è mai vissuto per milioni, milioni e milioni di anni all'interno della natura. Cioè che abbia vissuto in maniera assolutamente inconsapevole, un idiota che è stato creato da un dio pazzo e cretino un giorno e da idiota è stato cacciato dal paradiso terrestre e idiota ha vissuto scoprendo un po' alla volta la religiosità. Questa, ragionare in questo modo è un ragionare monoteista, ma è anche un ragionare sciocco alla luce delle scoperte, ma già del 1950, non solo quelle di oggi. Dice sempre Dawson: probabilmente soltanto in Egitto il dio della vegetazione fu concepito fin dai tempi più antichi come il donatore di immortalità. Nell'Asia minore l'idea centrale della religione era i misteri della vita della natura, da cui dipende l'esistenza fisica dell'uomo. Un'evoluzione analoga si verificò in tempi più recenti nei misteri di Eleusi, che, come le cerimonie sumere ed egiziane descritte, commemoravano il lutto della dea madre per la discesa della prole, in questo caso della figlia, nel mondo sotterraneo e il suo penoso pellegrinaggio per rintracciarla. E anche qui c'è molto da dire. In autunno, va sempre avanti Dawson, si celebra la cerimonia della semina e il primo legame era stabilito quindi con la morte della natura. Ma i misteri comprendevano anche un matrimonio sacro e l'annuncio della nascita di un divino fanciullo, la resurrezione del seme a primavera. La stessa Eleusi era di origine micenea, non v'è dubbio, che questi riti rimontassero in parte alla civiltà preellenica. E allora, scusa, se mi dici che da un lato in tempi più recenti nei misteri di Eleusi e poi mi dici che i misteri di Eleusi sono preellenici, di origine micenea, c'è qualcosa nel tuo ragionamento, Dawson, che non va bene. Però perché non va bene? Semplicemente perché vuoi fermare le cose all'interno di una visione monoteista. La Grecia preistorica rientra infatti anch'essa nell'ambito di quell'antica religione della vegetazione che perfino nei tempi storici sta alla base del culto ufficiale di Stato del Panteo Olimpico. La Dea Madre si presenta sotto una molteplicità di forme e di nomi, come il suo prototipo babilonese Ishtar, che era ad un tempo dea della città e della guerra, dea dell'agricoltura, dea della natura non domata, dea vergine e dea dell'amore sessuale. Anche questa è un modo di vedere le cose assolutamente monoteista. Essere il dio di, non fa altro che separare l'oggetto dal dio. Cioè il dio e l'oggetto è una cosa diversa, cioè il dio sovrintende l'oggetto. E invece è stupido, perché nelle antiche religioni questo modo di vedere le cose non c'era assolutamente. In Grecia, dunque, perfino la dea della città, in Grecia e anche nelle altre religioni, dea, la città è una dea, la guerra è una dea, l'agricoltura è una dea, la natura è una dea, l'amore sessuale è una dea, cioè è l'atto in sé che è un divino, che è un modo di essere un dio e che è un modo di rappresentarsi nella realtà nella quale noi viviamo. È l'atto che è divino, è l'atto che rappresenta il Dio, è l'emozione che rappresenta il Dio, non è il Dio dell'atto o il Dio dell'emozione o il Dio del luogo, è il luogo che è un Dio. Artemide la cacciatrice, Artemide non è semplicemente la cacciatrice, Artemide è il principio femminile della vita, il principio femminile in se stessa senza essere posseduta e senza fare figli, perché Artemide è vergine, le tre dee vergini dell'antichità avevano la funzione di essere sì dee madri, ma nello stesso tempo di rappresentare quella condizione della maternità che non può essere posseduta. Nessuno può possedere il femminile, nessuno può possedere l'arte dell'agguato, Atena, nessuno può possedere la verità, Estia. Per cui sono soggetti in sé che sono vergini perché nessuno li può possedere e sono delle dee madri perché tutte e tre le dee sovrintendono al divenire e alla trasformazione della vita. La più importante era sempre la dea dell'agricoltura, dice Dawson. La dea madre, che non aveva in genere un nome preciso ma soltanto titoli, era la madre, la gran madre, Gea la terra, Gea non è la terra, Gea è l'energia vitale a fondamento di tutto il presente, Core la fanciulla che è Proserpina, che è la piccola Demetra in pratica, la piccola Demetra che genera la vita nel grembo, nell'uovo o nel seme prima che questo arrivi alla luce, Despoina la padrona, questo sarebbe un pochetto, Temi l'oracolo, Temi è la giustizia, Era Tesmoforo la domatrice di leggi, Carpoforo la portatrice di frutti, eccetera eccetera. Ma se i nomi erano greci come questi ultimi o di origine non ellenica come Atena e altri, è certo comunque che tutti questi diversi tipi risalgono alla religione preistorica. Di solito è impossibile dire quante di queste figure siano originariamente greche e quanto derivino, di solito è impossibile dire quando queste figure siano, derivino da Creta o dall'Asia Minore, dato che tutte e tre le regioni appartengono alla stessa zona religiosa. L'importanza suprema della dea madre a Creta si deduce facilmente da tutto ciò che si è scoperto della cultura minoica. Anche qui, come in Asia, la dea era accompagnata da un giovane consorte, il cui simbolo, come quello di Atti, sembra forse l'albero sacro, così frequente nell'arte minoica. Una gemma mostra la scena della rottura dell'albero e delle lamentazioni della dea, figurazioni probabilmente di una cerimonia simile al mistero della morte del dio nella vegetazione dell'Asia Minore. E questo è il fatto che anche il monoteista che va alla ricerca di ciò che è antico, va alla ricerca di ciò che ci è rimasto, va ad interpretare i simboli di un modo di essere religioso, che però essendo monoteista deve ricondurre al suo conosciuto. Molte erano le dee madri dell'antico. Quando si parla di dea vergine non aveva niente a che vedere con la vagina come per la Madonna, ma aveva a che vedere col ruolo che questo divino aveva all'interno del grande meccanismo della vita. E dei meccanismi della vita possono essere posseduti da ogni persona, mentre invece esistono dei meccanismi della vita che agiscono senza poter essere posseduti da nessuno, perché possederli significa stuprare la vita stessa, la vita in sé. E noi troviamo tante dee madri proprio perché troviamo tante condizioni che ci portano a vivere e ad esistere. Solo che ogni cultura antica cos'è che fa? Innanzitutto usa dei propri nomi per definire il proprio divino e poi fa un'altra operazione ancora, e cioè quella di scegliere all'interno dell'immenso numero di dei che ci circondano gli dei da scegliere, gli dei che vanno scelti per condurre il futuro specifico di quella città, di quel paese, di quel popolo, di quel territorio. Pertanto nell'immenso c'è una scelta e la scelta naturalmente ricade sulle predilezioni delle persone e sui loro bisogni del momento. Bene, nella prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo farò la seconda parte sempre di questo documento. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione sempre ai microfoni di Radio Pagana. Ciao a tutti!